non si fa educare le persone.
È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Ho paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Casino,
paura.
È invivibile comunque.
Trovo di essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Ma che fate?
Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Sempre spiato.
Ma a me non mi sta migliorando.
Buongiorno su questo augurio di liberare tutti. Buongiorno in questo mercoledì 14 luglio in piena estate, oggi giornata caldissima come anche le precedenti, pare anche le prossime. Questa è Radio Onda Rossa, sono le 15:05, questa è la conta, trasmissione contro il carcere che va in onda dalle frequenze di Radio Onda Rossa, ossia sugli 87.9 ogni mercoledì, appunto dalle 15 alle 16, che è proprio l'ora in cui si effettua la conta nella gran parte delle carceri di questo paese. E dunque, quindi salutiamo ovviamente tutti e tutti, ma in particolare coloro che ci ascoltano dalle carceri o comunque dai luoghi, qualunque luogo nel quale appunto sono private della propria libertà, le persone che salutiamo. Allora, siamo arrivati a oltre 68, si è superata la soglia dei 68.000 sul carcere, per quanto riguarda le presenze in carcere. E che cosa è successo? Mica niente, non è che da qualche parte si sente movimenti per alleggerire questa diabolica morsa. Movimenti ci sono, però non appunto per alleggerire questa drammatica situazione, ma per fare, diciamo, per lucrare anche su questa situazione. In settimana è venuta fuori una cosa molto interessante che poi vi leggeremo. Quindi è stata creata una nuova agenzia in cui ci fanno parte Agenzia Nazionale Reinserimento e Lavoro, pensate un po' al nome altisonante, Agenzia Nazionale per il Reinserimento e Lavoro, ANREL, infatti è proprio così, e che è un giro di soldi non indifferente. Poi leggeremo, perché c'è stata una presa di posizione di Antigone per la voce del presidente Parizio Cornella, che denuncia un po', sono un po' tutte le peggiori associazioni che si muovono intorno al carcere, che verranno innaffiate di soldi dei carcerati, per fare appunto in modo che anche in Italia il carcere cominci a diventare un business per i privati. Si lucra su tutto, e perché non lucrare sulla sofferenza delle persone che stanno in carcere? Poi c'è stata, dunque voi direte, sovraffollamento è arrivato a livelli inenarrabili, cioè mai così alto, quindi un record nella storia di questo paese, perlomeno della Repubblica, della storia repubblicana di questo paese, e i responsabili non fanno niente. Ma che fanno, a parte questa vicenda appunto di spartirsi i soldi? Il DAP ha fatto una circolare, in particolare il direttore generale Sebastiano Ardita ha messo divulgato a tutti i provveditori regionali dell'amministrazione penitenziaria, sapete il sistema penitenziario italiano, quello nazionale, quello appunto di questo paese, è suddiviso in aree, ognuna di questa area, di queste aree che più o meno coincide con le regioni, non proprio in qualche, però più o meno coincide con le regioni, e si chiama appunto provveditorato regionale. Al capo di ciascuno di questi c'è un provveditore regionale. Questi, il provveditore regionale sovrintende a tutte le carceri che stanno in quel luogo, in quel provveditorato, più o meno appunto nella regione. Poi c'è appunto, quindi c'è il sistema, diciamo, di gestione delle carceri, funziona così: c'è il Ministero della Giustizia, e vabbè, dove c'è appunto il guardasigilli Alfano, che si occupa delle carceri, ma anche di tutto il resto. Poi c'è il Dipartimento proprio amministrazione penitenziaria, quindi c'è un dipartimento, una volta si chiamavano divisioni, di un ministero che si occupa in particolare delle carceri. Questo blocco del Ministero della Giustizia che si occupa di carceri si chiama DAP, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. Questo Dipartimento Amministrazione Penitenziaria a sua volta è suddiviso in una serie di uffici che si occupano, chi del personale, per esempio delle guardie penitenziarie, chi dei detenuti, chi della edilizia penitenziaria e così via. Il direttore generale, per quanto riguarda il problema dell'ufficio per quanto riguarda i detenuti, si chiama Sebastiano Ardita, e ha fatto una circolare ai provveditori regionali, i quali la gireranno ai direttori delle carceri. Che cosa dice questa circolare? Ce l'andiamo subito a vedere.
Now, ladies and gentlemen, the bitter end is proud to present Curtis Mayfield.
Thank you.
Allora, il nome del di questa circolare ha proprio questo titolo, oggetto, quindi era stata riportata così come fotocopiata, sta su internet, quindi non è che non abbiamo avuto una copia segreta. Dunque, oggetto, ulteriori iniziative per fronteggiare, ulteriori, come se già ne avessero fatte alcune, per fronteggiare il sovraffollamento e la stagione estiva e garantire adeguate condizioni di vita per la popolazione detenuta, proprio adeguate. Sezioni per detenuti prossimi alla dimissione, cioè qual è il senso? La leggeremo, però dal linguaggio burocratico diventa ostico spesso. Comunque dice che per i detenuti che hanno un anno da scontare, tranne quelli che, e qui c'è tutte le eccezioni, poi le vedremo, possono essere posti in attesa di uscita, perché gli mancano pochi mesi, in situazioni, non a caso quel provvedimento di mettere l'arresto domiciliare ancora non è passato, se ne discute da sei mesi, forse sette, non sappiamo che fine farà. Invece il direttore generale Sebastiano Ardita ha mandato, dice, al fine di fronteggiare la criticità, sono tante le criticità, cioè le condizioni critiche legate al sovraffollamento e assicurare adeguate condizioni di vivibilità all'interno delle sezioni detentive, si chiede la collaborazione delle signorie loro, quindi dei direttori delle carceri, affinché sia richiamata l'attenzione delle direzioni degli istituti penitenziari sulle disposizioni in partire con una circolare precedente del 6 luglio, eccetera, eccetera. In particolare, nell'intento di realizzare una miglior gestione degli spazi detentivi e garantire un'adeguata collocazione dei detenuti, quelli per cui rimane da scontare un breve periodo di tempo, quelli quindi che stanno per uscire, si chiede di voler individuare nell'ambito degli istituti stessi del distretto, quindi appunto si dice quelli che stanno, quindi è rivolto proprio ai provveditorati, perché dice all'interno di un'area, di un provveditorato, quindi di una regione, ci sarà qualche carceretto più o meno in disuso, ci mettiamo questi che devono fare qualche mese, quindi questi subiranno, chi sta per uscire subirà un ulteriore trasferimento con disagi eccetera, gli ultimi mesi li fanno tribolare, perché andare a allestire queste nuove piccole sezioni, loro scrivono sulla carta, poi nel concreto succedono cose un po' diverse. Comunque, ve lo leggiamo. Nel limite del residuo pena indicato potranno essere assegnati alle istituendi sezioni, quindi si tratta di prendere, dice, voi provveditori regionali, se avete qualche carceretto così in disuso, poco controllato, tanta gente che deve fare pochi mesi, non è che va, dentro va, aspetta qualche mese per andare a casa. Li allestite, questi carceretti leggeri, come quelli che una volta, e li mettete lì. Quindi persone che devono fare, detenuti che devono fare qualche mese di carcere ancora, verranno trasferiti, quindi disagio del trasferimento, un traffico in questo caldo, fa il trasferimento, queste cose non le sanno lor signori, però il disagio spesso è più il trasferimento che stare in un carcere, insomma, vabbè, comunque sia. Quali sono esclusi però? Quelli che hanno quelli sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ovviamente, 14 bis, avere precedenti disciplinari, avere patologie psichiatriche, che vuol dire non si capisce, precarie condizioni di salute che richiedono assistenza medica, oppure i condannati per i reati di cui all'articolo 4 bis. Tutti questi sono esclusi. Per gli altri si chiede di poter individuare queste sezioni leggere, dove possono appunto mettersi i detenuti che devono scontare qualche mese in attesa all'uscita, quelli con meno di un anno. Quindi è un po', come dire, un surrogato del disegno di legge Alfano, che voleva mandare agli arresti domiciliari quelli che gli mancava un anno di carcere. Quel provvedimento tanto esaltato, l'hanno chiamato indulto, chissà chi doveva uscire, finora non ha partorito nulla, nemmeno il topolino. Sta ancora lì, discussione, non sappiamo. Comunque poi qui da tutti gli elenchi dovranno avere quindi, e questo è ciò che pensa di fare il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria per andare incontro al sovraffollamento che d'estate rischia di creare problemi. Invece c'è un'iniziativa molto interessante fatta sempre da un organo istituzionale, in particolare dal magistrato di sorveglianza di Napoli, quello che si occupa di Napoli Poggio Reale. Ha fatto proprio un'ordinanza, in realtà sta nei compiti del magistrato di sorveglianza anche quello di verificare, perlomeno era stato istituito con questo compito in realtà, quello di verificare che il detenuto venga trattato secondo i dettami dell'ordinamento penitenziario, quindi tutte le leggi, compresa anche la Costituzione, cioè non debba soffrire, non debba patire le pene dell'inferno, però poi questa cosa, diciamo, questo compito dei magistrati di sorveglianza in realtà non è stato mai esplicato a fondo, perché i magistrati sono quelli che sono oberati di lavoro per seguire tutte le domande per l'avviamento alle misure alternative che passano attraverso l'ufficio di sorveglianza, e siccome sono tanti detenuti, pochi magistrati, ovviamente sono oberati di lavoro. Per questo il meccanismo delle misure alternative che si è bloccato dipende anche da questa sperequazione di numeri, tanti detenuti, pochi magistrati di sorveglianza. Comunque il magistrato di sorveglianza di Napoli, Angelica Di Giovanni, ha fatto un'ordinanza per la prima volta, qui dice l'agenzia, che è un AGI, che dice con ordinanza del 20 aprile, quindi di qualche mese fa, il presidente Giovanni, il presidente, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, ha disposto che la direzione della casa circondariale di Poggioreale, quella su cui esercita la sorveglianza appunto, si attivi con pronta sollecitudine per eliminare ogni possibile situazione di contrasto con l'articolo 27 della Costituzione, quella che dice che le pene non devono essere afflittive, eccetera, eccetera. E l'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, che dice ancora di più, che dovrebbero essere garantite tutte le esplicazioni dei diritti, quindi tutto quello che non c'è in carcere attualmente. Come farà il direttore? Non si capisce, perché a questo punto il direttore del carcere non ha la possibilità di far uscire la gente, non ha questa autorità. Però l'ordinanza, chiaramente il giudice di sorveglianza la deve fare nei confronti del dirigente esecutivo, ossia il capo del carcere. Verificato che a Poggioreale le condizioni non sono assolutamente garantite né rispetto della legge, né dell'ordinamento penitenziario, né della Costituzione, né della Convenzione Europea dei Diritti Umani, ha chiesto di porre rimedio. Come può fare il direttore? Non si sa, perché il direttore non ha questa possibilità. Qui la gran parte delle situazioni sono dovute al sovraffollamento, e su quello il direttore non può far nulla. Potrebbe chiedere il trasferimento di un congruo numero di persone, però andrebbero in un altro istituto, quindi il sovraffollamento si sposterebbe da un'altra parte, non ci sono carceri non sovraffollate, quindi lui può chiedere il trasferimento, che so, di 200 detenuti, ma non è detto che il Ministero l'accolga. Vabbè, quindi però in effetti il provvedimento e questo dovrebbe avere in realtà che cosa, perché questo meccanismo non è stato mai messo a punto bene in Italia. Sapete, si fanno, quando si tratta di fare di affrontare i problemi sui diritti umani, l'italiano è una bella lingua, no? Molto ovviamente si presta ad elaborazioni, si fanno tanti bei discorsi, casomai si fanno aiutare da qualcuno che sa scrivere, in cui si dicono tante belle cose, cioè. Poi però mettere in piedi un meccanismo che realizzi qualche cosa, questo è tutto un altro discorso, qui non si fa mai. Quando hanno congegnato tutto questo meccanismo per cui i giudici di sorveglianza dovevano sorvegliare, oltre che avviare le misure alternative ai detenuti, dovevano anche sorvegliare che la condizione di vita dei detenuti fosse garantita secondo le norme esistenti. E però non hanno messo in piedi un meccanismo per il quale un'ordinanza del giudice di sorveglianza potesse diventare immediatamente operativa. Perché? Perché diventi operativa significa che in base a colui che riceve questa ordinanza è il direttore di Poggioreale, in questo caso dovrebbe mandarla direttamente al Ministero, al DAP, quindi il DAP dovrebbe provvedere a dare esecuzione, quindi a fare in modo a svuotare Poggioreale in grado fino alla misura consentita, cioè riportarlo all'interno della normalità delle presenze, e però appunto questa cosa la dovrebbe fare il DAP, i trasferimenti non li può effettuare il direttore. Comunque c'è pure una spiegazione, cioè l'ordinanza è fatta di dei ragionamenti che sono questi. Attualmente, dice l'ordinanza del del giudice di sorveglianza, il numero dei detenuti presenti nella casa circondariale di Napoli Poggio Reale è di 2.759, a fronte di una capienza di 1.400 unità, quindi ve ne sono altri 1.400 quasi. Ormai è quasi il doppio, per cui la situazione è tale da essere oggettivamente di per sé possibile fonte di violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, cioè questo grosso sovraffollamento. Il giudice dice probabilmente non si permette di rispetto dei diritti dei detenuti. Di tutta evidenza, continua l'ordinanza, peraltro appare la compromissione del dettato costituzionale, ossia l'articolo 27 della Costituzione, quello che è appunto famoso, che dice che le pene non devono consistere in sofferenze, che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione. Dice, con questo sovraffollamento ovviamente non è possibile dare sviluppo a questa indicazione, perché il trattamento, quindi il meccanismo di rieducazione, non funziona e il senso di umanità salta completamente. E questo, quindi, dice queste cose qui. Ora, su questo ordinanza del Tribunale di Torino, che però si ferma lì perché non c'è, appunto, non è stato messo in piedi, cioè quando in Italia si sono, con la riforma del 75, costruiti questa nuova figura del giudice di sorveglianza, che poi ha preso avvio in realtà con la riforma della riforma, perché quella del 75 è stata solo sulla carta, poi qualcosa ha cominciato a funzionare nell'86. Però non sono stati, appunto, come dicevo prima, messi in piedi un meccanismo per cui un'ordinanza del giudice di sorveglianza possa diventare immediatamente operativa, cioè mettere in moto quelle cose che la rendano efficace, effettiva. Questo non è successo e allora rimane così. Tanto è vero che alcuni parlamentari, qui ci dice che alcuni parlamentari del gruppo PD, radicali del gruppo PD, della Camera, hanno preso questa ordinanza del giudice di sorveglianza e ne hanno fatta un'interrogazione parlamentare per farla arrivare al Ministro, perché il meccanismo messo in piedi non permette che il giudice di sorveglianza possa scrivere direttamente al Ministro. Quindi pensate come hanno fatto male, non so se capaci, cosa possibile, perché il livello di cultura della classe dirigente italiana è anche abbastanza miserrimo, al di sotto della media dei cittadini normali. Oppure lo fanno apposta, perché così dice, abbiamo fatto il giudice di sorveglianza, abbiamo fatto tutto quanto, però siccome non funzionano, perché non gli abbiamo dato i meccanismi per poter funzionare. Comunque, questa ordinanza è diventata quindi oggetto di un'interrogazione parlamentare. A questo punto, fatta da un deputato, a questo punto il ministro Alfano dovrà rispondere. Praticamente dovrà rispondere al deputato che ha fatto l'interrogazione, però su un contenuto che è la valutazione del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, che ha una sua importanza, insomma. Rita Bernardini, la radicale del PD, del gruppo PD, che farà questa interpellanza, è l'unico personaggio oggi del Parlamento italiano che si occupa un po' di carcere, dice che... praticamente se non verranno, siccome questo magistrato di sorveglianza ha fatto questa cosa, si rende conto che non sta sortendo alcun effetto, cioè non sta producendo niente, perché appunto c'è un meccanismo, quindi vuole mettere in moto, non è che ci sono gli strumenti, però essendo un magistrato vorrà mettere in moto un meccanismo per cui nei gangli, diciamo, del ministero, perché la controparte è quella, un'ordinanza di un magistrato non è stata eseguita, quella di ridare possibilità ai detenuti di vivere, insomma, no? Quindi togliere quel grosso sovraffollamento, e quindi dovrebbe partire un'azione penale, perché il magistrato lo può fare nei confronti del sistema amministrativo del carcere, quindi dell'app, in questo caso proprio il signor Ardita, che infatti subito dopo ha fatto quella cosa che però fa un po' ridere, e anche Ionta, sono loro i responsabili, perché non hanno ottemperato a una ordinanza, non hanno fatto sì che venisse ottemperata l'ordinanza di un magistrato di sorveglianza, e quindi c'è un reato, nel senso che un'indicazione di un magistrato non è stata ottemperata, il direttore non poteva per suoi poteri ottemperare a questa, non può svuotare il carcere, il DAP lo può svuotare, poi dove li manda sono problemi suoi, però può, siccome questa è riferita a Poggio Reale, può svuotarlo. Quindi c'è un, secondo quello che dice Rita Bernardini, il Questa signora, Angelica Di Giovanni, che è il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, vuole portare avanti, dice, l'ordinanza non è stata applicata, tutt'oggi nessuno ha dato corso a questa ordinanza, quindi c'è un sospetto di penale, perché coloro che dovevano dare avvio all'ordinanza non l'hanno fatto e quindi la cosa può darsi che diventi... Insomma, però questa cosa ci dovrebbe far riflettere però a noi. Cioè, la situazione... riflettere amaramente, la riflessione è molto amara. Dunque, la situazione delle carceri, se la palleggiano Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Tribunale di Sorveglianza, giudici, cose... Non sappiamo per storia secolare, se vogliamo, che non sortirà nessun effetto. La cosa preoccupante è che a questi livelli di mostruosità in cui è arrivato il carcere italiano si devono muovere un magistrato di sorveglianza e sull'onda di questa cosa un funzionario del DAP e non si muove la società, che dovrebbe essere, che è sempre stata in Italia quella più, è ovvio, è anche quella più vicina al carcerato, perché il carcerato viene dalla società civile, sono amici, gente che conosciamo, viene dal tessuto sociale in cui viviamo, la gran parte dei carcerati da lì vengono, anzi la totalità, e quindi da sempre in questo paese, perlomeno, ma anche in altri, il tessuto sociale, diciamo, delle classi basse da cui vengono la gran parte dei carcerati reagiva a quando il carcere andava male, faceva proteste nei modi diversi con come si fanno le proteste e faceva in modo che qualcosa succedesse. Stavolta il silenzio è tombale, non capisco perché per la prima volta nella storia di questo paese, di fronte a un genocidio, perché non so chiamarlo, comunque una mostruosità, un delitto efferato, chiamatelo come un crimine contro l'umanità. Parliamo tanto di tutto quello che succede fuori, cioè, quando le cose avvengono lontano, che vergogna, non c'è, qualcuno, quelli di destra dicono, a Cuba non c'è rispetto ai diritti umani, quelli di sinistra dicono non c'è in America, quell'altri dicono non c'è in Iran, cioè ognuno va a cercare dove non c'è, ma qui non c'è sotto casa che non rispetta i diritti umani, sotto casa tua, caro cittadino italiano, non devi fare tanti passi, qualche centinaio di metri, trovi dove non rispettano i diritti umani, quindi è inutile andare a cercare molto lontano. Ecco, e questa cosa ci fa molto preoccupare, è la prima volta, perché queste cose succedevano prima, però succedevano sull'onda, cioè il Tribunale di Sorveglianza o un procuratore o qualcuno si metteva in moto sull'onda di proteste forti, continuate, che la società metteva in moto perché non può accettare. Noi cittadini, gente normale, appartenenti alle classi basse, quelle che subiscono il carcere, la repressione, le stangate come quelle di Berlusconi che ci sta dando in questi giorni, ecco, quelli sono i soggetti della protesta e hanno sempre protestato nei modi più diversi, però hanno sempre fatto una protesta e hanno costretto le autorità a prenderne atto. Stavolta silenzio tombale. La domanda è quindi... che sta succedendo, che cosa è successo in questa società perché per la prima volta negli ultimi 150 anni il silenzio tombale sia caduto sulla condizione abietta delle carceri italiane?
Peperoncini rossi del sole cocente, polvere sul viso e sul cappello, io e Maddalena all'Occidente abbiamo aperto i nostri occhi oltre il cancello. Ho dato la chitarra al figlio del fornaio per una pizza ed un fucile, la ricomprerò lungo il sentiero e suonerò per Maddalena all'imbrunire. Nunchiagni e Maddalena, Dio ci guarderà e presto arriveremo adorando. Grignema Maddalena, tu deserto finirà, tu potrai ballare o andando. Dopo i templi aztechi e le le prime stelle sul Rio Grande, di notte sogno il campanile e il collo di ragazzo. eravamo un pieno di sangue. Sono stato proprio io all'osteria a premere le dita sul grilletto. Vieni mia Maddalena, vogliamo via. Il cane abbaia quel che fatto è fatto. Non chiagne Maddalena, Dio ci guarderà e presto arriveremo adorando. Strignami Maddalena, tu deserto finirà, tu potrai ballare o fandango. Alla corrida con tequila ghiacciata vedremo il toreador toccare il cielo. All'ombra della tribuna antica, dove Villa applaudiva il rodeo, il frate pregherà per il perdono, ci accoglierà nella missione. Avrò stivali nuovi, un orecchino d'oro, e sotto il velo tu farai la comunione. La strada è lunga, ma ne vedo la fine. Arriveremo per il ballo e Dio ci apparirà sulle colline coi suoi occhi smeraldini di ramarro. Non chiagne Maddalena, Dio ci guarderà e presto arriveremo adorando. Regna Maddalena, sto deserto finirà, tu potrai ballare o fandango. Che cos'è il colpo che ho sentito? Ho nella schiena un dolore caldo. Siediti qui, trattieni il fiato, forse non sono stato troppo scaltro. Svelta Maddalena, prendi il mio fucile, guarda dov'è partito il lampo. Miralo bene, cerca di colpire, potremmo non vedere più Durango. Non chiagne Maddalena, Dio ci guarderà e presto arriveremo a Durango. Regno Maddalena, sul deserto finirà e tu potrai ballare o fandango.
E dunque, questa canzone racconta che appunto è un punto d'approdo, d'arrivo che per i detenuti della libertà, e i soggetti di questa canzone vengono colpiti alla schiena da un colpo di fucile, ed è un po' quello che succede. Colpiti alla schiena vuol dire che insomma, no, coloro che sparano non sono proprio corretti. E vediamolo allora, arriviamo al business. Fino ad abbiamo visto, diciamo, l'incompetenza, l'incapacità, arriviamo al business, perché in realtà quando succede una cosa, se uno vuole capire perché succede, in genere se mette al centro il business, cioè i soldi, probabilmente trova la soluzione. Dunque il sovraffollamento, quindi l'emergenza carceri, e bimbi, strilla qua, strilla là, i giornali ne hanno pure parlato, pensate un po', se ne sono sempre fregati, però stavolta questi ultimi mesi hanno parlato, emergenza, ogni tanto qualche articolo, emergenza carceri, bimbi, che cosa è successo? Perché questo? Eccolo qua, leggiamo questo articolo. È fatto da Antigone per la penna del suo direttore Parizio Connella. Nasce l'ANREL, progetto avrà testa e corpo nella Sicilia del ministro Alfano. Quasi 5 milioni di euro, 5 milioni di euro, non sono bazzecole, sono stati messi a disposizione dalla Cassa delle Ammende, quindi l'hanno preso questi soldi dalla Cassa delle Ammende, cioè i soldi dei carcerati, quindi hanno messo le mani nelle tasche dei carcerati. Cassa Ammende sono soldi cacciati dai detenuti, le multe che i detenuti pagano nella loro vita carceraria per qualche multe, appunto, e può succedere perché rompi qualcosa durante una protesta, eccetera, oppure fai un'altra infrazione, paghi delle multe. E però, come sempre succede, appunto, queste multe vengono messe in una cassa ammende, che appunto vuol dire multe, che devono essere utilizzate secondo la legge istitutiva per attività a favore dei detenuti. Cioè, dice, quei soldi devono ritornare ai detenuti in altra forma, no? Vengono tolti a loro con le multe per trasgressioni e vengono ridati a loro in termini di strumenti di risocializzazione, ma anche di gioco. Dicevo, appunto, ho sempre detto, i palloni con cui qualche volta si gioca a calcio, a pallavolo in carcere, vengono comprati con quei soldi, così le racchette del ping pong, che sono, insomma, queste cose qua. Quindi hanno preso invece 5 milioni dalla casa delle ammende, e che è presunta da Franco Ionta, che ha in mano tutto, capo del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, che è anche commissario straordinario della edilizia penitenziaria, cioè comincia a tessere in mano un po' tutto quanto. Per il reinserimento lavorativo delle persone detenute ed ex oppure ex detenute nasce così l'Agenzia Nazionale Reinserimento e Lavoro, in sigla ANREL. Ricordate questa sigla perché tornerà. Frutto di una convenzione quadro siglata tra il Ministero della Giustizia e Fondazione Monsignor Di Vincenzo. Già, come vedete, compaiono alcune, il Monsignore compare. Coinvolti come partner nel progetto sono anche il Comitato Nazionale per il Microcredito, un'altra struttura probabilmente vicina alle chiese e così via, l'Agenzia per i Beni Confiscati alla Criminalità Organizzata, anche questa è la Caritas Italiana, come vedete, le ACLI nazionali, la Coldiretti Italiana e poi una sigla stranissima che in inglese è una cosa tutta italiana, Prison Fellowship International, che è movimento per in realtà è il movimento per il rinnovamento dello Spirito Santo, e comincia ad avere i brividi alla schiena. Quindi, come vedete, sono tutte strutture che in qualche modo, in maniera diretta o indiretta, fanno capo ai meccanismi ecclesiastici, comunque alle situazioni cattoliche e altro. Quindi tutto di un certo blocco. Questo hanno costituito tutte queste associazioni, hanno fatto capo a questo, hanno costituito questo pacchetto ANREL. Nelle intenzioni dei promotori di questa agenzia ANREL dovrebbe funzionare da vera e propria agenzia di collocamento, con percorsi personalizzati di orientamento, di formazione, di avviamento al lavoro e inserimento professionale anche attraverso la concessione di borse lavoro. Dalle parole chiave e dai soggetti coinvolti si intuisce la finalità ultima del progetto, dice Parizio Onella di Antigone. Si parla infatti di redenzione, già dal reinserimento si è passati alla redenzione, un salto indietro di circa 400 anni più o meno, quindi a prima del 700. Dal 700, sempre brutto il carcere è stato, però si è, prima c'era la parola redenzione, si è introdotta la parola reinserimento, un po' più laica, per la, fa sempre schifo e non funziona, si è messo rieducazione e reinserimento, prima era redenzione. Vabbè, e quindi torna la parola redenzione, un bel salto indietro di 400 anni e di un percorso di recupero sociale, umano e spirituale, perché c'è questo movimento per il rinnovamento dello Spirito Santo che fa venire i brividi alla schiena. Allora, non in molti sanno cos'è la cassa ammende, dice Parizio Onella, perché uno pensa che hanno preso la cassa ammende come se gli spettasse, e lui comincia a dire non è così. Allora, perché, dove hanno preso questi soldi, vediamo, no? È un vecchio istituto giuridico, la cassa delle ammende, risalente agli anni 30 e oggi disciplinato dall'articolo 121, è stato disciplinato con questo articolo 121 del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario approvato il 20 settembre del 2000, quindi recentissimo. La cassa è dotata di un ampio fondo, al momento ammontante a quasi 150 milioni di euro, un fondo che è stato poco utilizzato negli anni passati per inerzie stratificatesi nel tempo. I soldi, come si evince dalla parola stessa, derivano direttamente dalle ammende pagate dai condannati, appunto le multe. per legge devono essere utilizzati per legge, la legge che permette la gestione di questa cassa ammende, devono essere utilizzati dall'amministrazione penitenziaria per l'assistenza e per il sostegno ai detenuti. Nella legge mille proroghe, quella del 2009, ricordate, uno dei colpi più bassi del duo insomma, il duo pericoloso Tremonti-Bellusca, la mille proroghe, fu previsto che quei fondi potessero essere utilizzati anche per l'edilizia penitenziaria, che è stata una cosa che ha ribaltato completamente il senso costitutivo della cassaammende. E infatti nel piano dell'edilizia carceraria approvato dal comitato di sorveglianza, sempre quello di Ionta, solo pochi giorni addietro si fa espresso riferimento ai milioni presenti nella cassaammende. Hanno trovato sta cassa piena di soldi, tutti affari ci fanno l'acquolina in bocca e cercano di ruba te che ruba io. Questa è proprio una banda di malfattori, forse è troppo buono il termine malfattore. Vabbè, quindi hanno visto questi soldi nella casa per raggiungere così posa 661 milioni di euro per costruire 9 prigioni. Destinatari del programma, quindi le prenderanno questi soldi per, in parte per farsi nuove carceri e in parte per, e questa è una cosa assurda, non ho capito come hanno fatto a firmare, come ha fatto a firmarla il Presidente della Repubblica, una legge totalmente, perché non è che le prigioni, l'edilizia penitenziaria può essere messa nel discorso di attività a favore dei detenuti. Il carcere non è a favore dei detenuti, casomai un campo di pallone, un campo di una biblioteca, qualunque cosa, ma non un carcere. Un carcere non è a favore, è casomai qualcosa dentro il carcere che allevi la pena. Il carcere, no, però vabbè, comunque in questo paese ormai va tutto, di tutto, di più può succedere. Questa cosa è veramente straordinaria. Hanno utilizzato la cassa ammende per fare nuove carceri e poi per fare quest'altra porcata, l'ANRL. Continua. Destinatari del programma di questo recupero dell'ANRL lavorativo saranno in via sperimentale, si fa una sperimentazione di 3 anni. I detenuti, gli ex detenuti della regione Sicilia, si parte dalla Sicilia, si parte dalla Sicilia, Campania, Lazio, Lombardia e Veneto, quindi 3 regioni, due del sud, Sicilia e Campania, una del centro, Lazio, e 2 del nord, Lombardia e Veneto, così la par condicio è rispettata. Nella prima fase si afferma che verrà realizzata una banca dati con i curricula, cioè l'andamento di circa 6.000 detenuti. Intanto, se spartiscono questi soldi tutti i ragazzetti e le ragazzette del Movimento per il Rinnovamento dello Spirito Santo, che quelli della Caritas, delle Aghi, della Coldiretti, queste cose che fanno tremare i polsi, arrivano i talebani della Chiesa Cattolica, si metteranno a fare questa banca dati e si prenderanno i soldi dei detenuti. L'obiettivo dichiarato è dare a 1.800 persone, ex detenuti o detenuti, la possibilità di lavorare. Si prevede anche, poi faranno appunto corsi perché dovranno addestrarli, quindi fare corsi professionali eccetera, si prevede anche, con l'ausilio del Comitato Nazionale per il Microcredito, la costituzione di ben 100 imprese realizzate da detenuti. Questo è pure un altro grosso imbroglio, questo del microcredito. Vabbè, per fare dovremo diventare tutti imprenditori, quindi questa era la logica e la filosofia di questo manica di vabbè. Allora, la questione delle 100 imprese, appunto, si prevede appunto, quindi con i 5 milioni di euro per ora, solo per l'avvio di questo progetto, date all'ANRL, più il microcredito che ti dà un credito, questa sorta di banca, che però poi deve essere restituito ovviamente, sarà possibile costruire 100 imprese realizzate dai detenuti, quindi nemmeno più cooperative, addirittura direttamente imprese. Gli strumenti usati saranno quelli della microfinanza, altro grosso imbroglio. Nelle 5 regioni coinvolte, quelle sperimentali che abbiamo detto prima, saranno creati centri di coordinamento sul territorio e centri di consulenza. Il progetto avrà testa e corpo nella Sicilia del ministro Angelino Alfano. In particolare la regia è affidata al polo di eccellenza della solidarietà e promozione umana. Già quest'altra, guardate, si chiama quest'altra associazione Polo di Eccellenza della Solidarietà e Promozione Umana Mario e Luigi Sturzo, che qualcuno sa chi sono, no? Luigi Sturzo è il fondatore del Partito Popolare, precursore della Democrazia Cristiana. Vabbè, che si trova vicino Caltagirone, posto sempre buono, come sapete, Caltagirone, in un momento in cui lavora meno di meno del 20% dei detenuti, il progetto è particolarmente importante e per questo andrà monitorato, questo è quello che appunto dicono gli ausiliari. Quindi vedete che mentre da un lato il sovraffollamento crea disagio, però diventa anche il meccanismo con cui è possibile realizzare dei buoni business, insomma, buoni affari, si fanno buoni affari sulla pelle dei detenuti.
Radio Onda Rossa 87.9 sur la bande FM, un numéro pour nous joindre, le 06 49 17 50. Et pour souscrire à Radio Onda Rossa, le numéro de compte courant est le suivant, le 61 80 40 01, à l'adresse de Radio Onda Rossa 56 rue de Volchy.
Allora, andiamo a vedere un'altra perla. Dunque, ricordate quante volte abbiamo parlato, perché cioè, è uno scandalo, scandalo, il carcere è uno scandalo. In questo scandalo ci sta uno scandalo particolare, quello dei bambini che nascono e stanno fino a 3 anni in carcere e che tutti i ministri di giustizia, tutti, nessuno escluso, al momento che prendevano la nomina, diciamo, di ministro della giustizia, a volte succedeva e qualche o subito oppure nei primi giorni qualche giornalista gli faceva la domanda, ma questo fatto, lo scandalo dei bambini in carcere, diceva mi occuperò e risolverò tutto in 448. Passano gli anni, passano i decenni, i bambini stanno ancora in carcere, sono circa 70-75. Ora ci vogliono, praticamente basterebbe scrivere su un foglio di carta 3 righe, farle approvare, nessuno si opporrebbe, tre righe, non di più, e la cosa sarebbe risolta. Non è risolta. Allora, ci sono tre disegni di legge in Parlamento e se hai qualcuno ha pensato di unificarli, 3 ce ne sono. Allora, quello di firma Ferranti, quello a firma Brugger e Bernardini e quello a firma di Mauro. Quindi sono 3 giacenti in Parlamento. È un pasticcio, dice qualcuno. Ognuno critica l'altro, ovviamente. Tutti dicono bisogna fare in modo che nessun bambino varchi più la soglia di un carcere. Ecco, vedete, le frasi belle le dicono, le sanno dire, no? Bisogna fare in modo, però poi ci varcano. Eppure basterebbe scrivere 3 righe che abbiamo detto, se loro hanno difficoltà con la penna o con la scrittura, gliele possiamo scrivere noi, perché si tratterebbe di modificare leggermente la legge Finocchiaro, che già doveva sopperire, doveva risolvere questo problema, non l'ha risolto perché è stato scritto male anche quello. Come vedete, il non saper scrivere accomuna tutti di destra e di sinistra, perlomeno quelli che vanno in Parlamento. Poi capace che tra i cittadini c'è gente che sa scrivere, ma quelli che vanno al Parlamento hanno sempre difficoltà, o perché le fanno in fretta, o perché vogliono appunto farle in maniera confusa, o perché non hanno tempo, hanno tante cose da fare, insomma sta di fatto che nemmeno quello che è il loro mestiere, ossia scrivere le sanno scrivere. Quindi quella legge Finocchiaro aveva buone intenzioni, per carità, le intenzioni sono sempre buone, però scritta male non ha permesso a tutte, alcune donne ne hanno potuto usufruire, altre no. Il meccanismo qual era? Il meccanismo del domicilio, che è un po' il meccanismo su cui cozzano tutte le concessioni delle misure alternative, perché il problema è qual è il domicilio. Allora, chi ha un domicilio regolare, che è figlio di mamma, di papà, va a casa di mamma e papà, tutto a posto. Ma chi non ha mamma e papà, metti per esempio, oppure non ce l'ha in una casa rispettabile, e lì sorgono dei problemi. Allora bisogna fare in modo che il domicilio venga esteso, per esempio le ragazze rom che vivono nei campi nomadi, è domicilio quello, tante vertenze, controversie. Una volta la Cassazione disse che poteva essere, un'altra volta ha detto che non poteva esserlo perché non è controllabile, insomma, l'ira di Dio. Poi le ragazze straniere venute da poco in Italia, che non hanno un domicilio sicuro perché dormivano una volta qua, una volta là, dove sta? Quindi, eppure basterebbe niente. Comunque, insomma, ci stanno tre progetti di legge in corso, no, allora voglio unificarli, pensa, vediamo. Il presidente della Consulta penitenziaria del Comune di Roma, Di Mauro, ha detto è un pasticcio. Alcuni di questi progetti non piacciono alle associazioni che si battono affinché nessun bambino vada più in carcere, eccetera, eccetera. Quindi bisogna unificarle. Di Mauro è stato ascoltato nei giorni scorsi dalla Commissione Giustizia in rappresentanza dei promotori delle varie campagne contro la permanenza in carcere dei bambini. A proposito del testo unificato, ha su disposizione a tutela del rapporto tra detenuti e madri e figli minori. Detenute madri e figli minori, un progetto di legge che unifichi e rielabori le tre proposte giacenti in Parlamento, abbiamo detto appunto a firma di questi tre, Ferranti, Brugger e Bernardini. Il testo unificato prende il peggio di ogni proposta di legge, manco, cioè non è che hanno preso il meglio, hanno preso il peggio. Vedete che c'hanno anche qualche problema, che però noi continuiamo a mandarli lì, non capisce, vorrebbero fare altri mestieri, la raccolta differenziata per esempio dei rifiuti. Dice, pare che Di Mauro si è incazzato perché dice il testo unificato prende il peggio dei tre. Ne viene fuori un pasticcio. Da quasi 15 anni la Consulta penitenziaria del Comune di Roma e l'associazione A Roma Insieme, che più volte abbiamo dato voce da questi microfoni, l'associazione A Roma Insieme è un'associazione di donne che si occupa di prendere questi bambini che stanno a Re Bibbia e portarli fuori a spasso, soprattutto nelle mattinate di sole, perlomeno per farli vedere qualcosa di diverso dal carcere e da sbarre. Siccome la mamma non può uscire, perlomeno questi li prendono, li portano a spasso e poi un paio d'ore. Cioè, vedete, si stoppa in una cosa semplicissima. E poi, allora al fine di evitare il dramma della separazione, eccetera, eccetera, l'attuale normativa prevede infatti, ma questo lo sapevamo appunto, che per non separare la madre dal bambino nei primi tre anni di vita, che sono decisivi per il rapporto madre-figlio, è chiaro che bisogna che stiano con la madre. La madre sta in carcere, anche il bambino o la bambina. E questo è il problema a cui si cerca di mettere riparo, ma pare che non ci riescano, è così difficile di voi, ma non credo. Con voi, allora, non va bene manco il tentativo di farne un unico di queste tre, perché pare che sia stato unificato al peggio, quindi non va bene. Il progetto allora dice facciamo le case famiglia, dove si possono andare anche donne, quelle donne madri che non hanno un domicilio, diciamo accettato come tale dalle autorità, e quindi case famiglie tranquille dove possono andare lì e quindi possono stare non in carcere col proprio figlio fino a tre anni. Poi bisognerebbe pure porsi il problema che succede dopo i tre anni. Qui pare che non se lo pone nessuno, perché dopo i tre anni il bambino viene separato, non c'è più l'obbligo. Quindi se la madre ha una pena lunga rimane in carcere, e mettiamo che anche quando sta al domicilio ritorna in carcere. Il bambino invece non torna più in carcere, non ci può stare dopo i tre anni, soprattutto non è più obbligato a stare con la madre. A quel punto, se uno non ha tutta la sacra famiglia, zie, nonne, eccetera, eccetera, viene affidato a una a queste strutture, che anche qui torniamo indietro di 400 anni, quelli si chiamano una volta befotrofi, stiamo lì, il nome non è più quello, ma insomma, vedete quanto è difficile fare dei passi avanti. Qui li facciamo indietro per ora, notevoli indietro, Vabbè, perché poi non siamo niente su sta cosa, manco su questa cosa, che da fuoco alla città per una cosa così. Cioè, mandai in galera i ragazzini, io mi vergogno di essere cittadino italiano, di essere anche cittadino romano, di essere appartenente alla specie umana, perché insomma, se già al carcere fa schifo, mandarci i bambini e le bambine da 0 a 3 anni, insomma, vergognatevi un po', un po' tutti ci dovremmo vergognare. Facciamolo questa bella vergogna. E a qualche urlo ogni tanto si vorrebbe pure fare, no? Tanto visto che insomma, si urla per un gol, si vorrebbe pure urlare per queste vergogne, ma vabbè. E insomma, qui praticamente tutto in alto mare, perché c'è Di Mauro, c'è divergenza con le altre, questi qui che hanno fatto questo provvedimento, insomma, praticamente sta tutto in alto mare, non si ottiene nulla, ma proprio nulla di nulla. Queste canti ricordano quando appunto il carcere erano i lavori forzati, che spacca pietre praticamente, questi in America, dove appunto la redenzione, in America il carcere negli Stati Uniti l'hanno, la prima gestione l'hanno presa in mano proprio le associazioni caritatevoli, così si chiamavano, di carattere religioso, non cattolico, lì erano prevalentemente mormoni, quaccheri, battisti, anabattisti, cioè diciamo protestanti, so come si chiamano genericamente, e hanno appunto applicato la redenzione, che dovesse essere fatta col lavoro forzato, quindi si mettevano in fila, abbiamo visto quei film, si mettevano in fila incatenati, detenuti, uscivano dal carcere la mattina incatenati, e le guardie con i fucili spianati che gli spararono se si muovevano, si mettevano lungo la strada, dovevano spaccare le pietre per fare le massicciate stradali, no? Spaccare le pietre grosse, frantumarle in pietrisco, e lo facevano con la mazza. Chiaramente in quel periodo c'erano già macchine che facevano questo lavoro, ma glielo facevano fare perché il lavoro così redimeva, venivano redenti questi ragazzi, queste persone. Vabbè, dobbiamo parlare dei detenuti stranieri, ma ne parliamo la prossima volta, perché certo che... Allora, Alfano è un genio, e il nostro ministro, cioè, sapete, abbiamo un genio come ministro, no? Ha detto, mannaggia la miseria, vi spiego io, perché nessuno l'ha capito, qual è il problema, se abbiamo il sovraffollamento, ma voi non sapete perché il sovraffollamento, ve lo spiego io perché, qual è il sovraffollamento, è perché ci stanno un sacco di gente che sono stranieri, orca miseria, non se ne raccordo nessuno, Alfano, detto anche l'Aquila, viene soprannominato l'Aquila, lo sparviero, insomma, questi sono i termini, si dice che la mattina nel cappuccino azzuppi pezzetti di Aquila, così diventa più, vabbè, allora il buon Alfano ha detto, guardate che il problema del sovraffollamento è dovuto al fatto che ci sono troppi stranieri, infatti oltre il 35% sono detenuti stranieri, quindi se noi li rimandiamo a casa loro, questo termine, no? Casa loro è leghista, ciascuno a casa sua, c'è questo fatto della casa, li mandiamo a scontare la pena a casa loro, abbiamo risolto il problema, ce ne leviamo il 35%, tutti belli precisi. Il problema è che lui, pur avendo fatto studi, perché pare un avvocato di Berlusconi, ha fatto studi di carattere giuridico, però sapete il tempo, ci hanno fatto tante cose, non ha avuto tempo di studiare a fondo le normative. Cioè, non si è reso conto che non è mica un pacchetto che uno pigli, lo butti, Cioè le leggi internazionali insomma, non è, sono un granché, fanno abbastanza schifo, però insomma, alcuni elementi, visto che siamo appunto nel 2000, non nel 1600, qualche elemento dovuto appunto alle rivoluzioni, alle lotte fatte, eccetera, eccetera, tra l'altro oggi è proprio il 14 luglio, no? In quel famoso 89 fu fatta con qualche cosa, un passo avanti è stato fatto, niente di che, con un sacco di difetti, però insomma quella rivoluzione francese ha smesso qualche cosa, qualche diritto rispetto al vuoto che c'era prima, e uno di questi che da allora è presente in tutte le legislazioni di tutti i paesi è che un detenuto per andare a scontare gli devi chiedere se ha fatto un reato qui, e quindi secondo le leggi deve scontarlo qui, però siccome mettiamo è polacco può anche andarla a scontare là, ma siccome